tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Pittoresca, loro sono gli Editors su Radio Rock. Inizia tra pochissimo il Sollazzo del Pappagallo, versione Roma Salerno. Intanto c'è qualcuno che mi scrive: buongiorno direttore, io e la mia migliore amica ci prendiamo a schiaffi e palpatine sul culo da quando abbiamo 10 anni e non abbiamo 30. Questa solo goliardia ed è reciproca. Post scriptum, non comincia io. Vabbè, è inutile che io ribadisca l'ovvio, no? Che è chiaro che se c'è un rapporto fondato reciprocamente su un certo tipo di scherzo reciproco che è voluto, che è accettato, che è in qualche modo assolutamente consensuale, è chiaro che di chi stiamo parlando. È così, non parliamo di questo però stamattina, parliamo di altro. Cristiana dice: ciao ragazzi, contro la soffiata sul collo io suggerisco di reagire esclamando: Dio, ma che ti sei mangiato ieri sera, che puzza, magari così la smetterà. Quindi sputtanarlo. Giorgia dice: neanche rispondere a voce, poi per una donna a volte reagire può essere anche pericoloso. È così ragazzi, è così, però insomma, qualcosa bisogna cominciare a fare, perché sennò altrimenti insomma, Jessica Morlacchi chiaramente ha fatto, nel senso che non ha tollerato, ha tolto la mano, ha insomma reagito come poteva. Poi si stava in una situazione, anche tra l'altro c'è l'aggravante anche di mettere una donna in imbarazzo in una situazione nella quale non può reagire, perché magari sta in diretta televisiva, quindi insomma, cioè, questo qui è addirittura anche secondo me un aggravante in qualche modo. Va bene, dai, allora mettiamoci in contatto con il nostro Boris Sollazzo, che dovrebbe essere a Salerno. Ciao Boris, buongiorno, come stai? Tutto bene? Non c'è.
Ciao Emilio, c'è, tutto bene, dai, non ci lamentiamo.
Ecco, come va a Salerno il festival? Come procede? Raccontaci un po'.
Va bene. Intanto sto qui davanti, sto fuori dalla mia stanza d'albergo e c'è gente che si sta facendo il bagno in spiaggia.
Fantastico, meraviglioso.
Insomma, che... Però, meraviglioso. Insomma, questo non, purtroppo non posso dire l'organizzazione.
Oddio, meraviglioso. Diciamo, esatto, il bagno d'opera di Boris Sollazzo. No, dicevo meraviglioso fino a un certo punto, perché sì, è bello potersi fare il bagno di novembre. Il fatto che poi abbia a che fare col cambiamento climatico e quello che sta accadendo forse lo rende un pochino meno bello. Però insomma, dicevi, scusa?
Ma visto i problemi che avremo col gas, direi che il cambiamento climatico ci sta facendo.
Ci aiuta, diciamo, sì.
Sì. No, sta andando benissimo. Abbiamo avuto Bellocchio, Valentina Lodovini, Paolo Calabresi, insomma abbiamo veramente, adesso avremo Manuel Agnelli, avremo proprio oggi Paolo Virzì, Daniele Vicari, insomma festival in cui ci stiamo divertendo molto. Beh, c'è stato Walter Veltroni. Ci stiamo divertendo molto, sono tanti, è tanto il pubblico, soprattutto giovane. Questo Salerno ti dà tante soddisfazioni, più merito di Salerno che del festival, che insomma si fa in qualche modo specchio anche delle esigenze. C'è molto confronto e devo dire che è utile anche per riflettere su che cosa sarà poi del cinema, perché l'impressione è che i festival, perlomeno quelli pensati anche per il luogo in cui si è, continuino ad andare bene, forse anche meglio di prima.
Sì.
E probabilmente siamo arrivati a un punto in cui la persona, per uscire e andare al cinema, vuole un'esperienza unica. Il festival lo è, perché c'è l'autore, perché è una visione in anteprima, perché quando torni a casa hai sempre un'esperienza che non ha avuto nessun altro, a differenza di quelli che vanno al cinema, che più o meno vanno in tutti nello stesso tipo di cinema, tutti nello stesso periodo, a scoprire qualcosa che già si conosce. E quindi forse dovremmo riflettere sul fatto che il cinema, per uscire fuori da questa crisi, che ormai è drammatica, basta vedere i dati di questa settimana, insomma i dati di Cinedal di questa settimana, forse deve cominciare a reimmaginarsi in questo senso, come una serie di eventi unici, di prototipi sostanzialmente, perché altrimenti non si capisce perché il film va bene ma i festival,
certo,
soprattutto quelli che faccio io, vanno bene, no?
Senti, allora Boris, non rinunciamo ad avere le tue recensioni del Sollazzo del Pappagallo per il weekend cinematografico, che a dispetto insomma di un cinema che tolti i festival di Boris Sollazzo ovviamente sembra avere difficoltà, ma fa uscire in sala un sacco di film. Tu questo ce l'hai spiegato anche in parte, ne abbiamo parlato insomma varie volte. In realtà ci sono tantissimi film in uscita in questo weekend, quindi insomma andremo su le cose più importanti e più interessanti, ovviamente partendo da, se sei d'accordo, però mando prima una canzone, poi torniamo da Amsterdam, che forse è il film più atteso, che mi incuriosisce tanto, che voglio andare a vedere senz'altro, però di cui ho sentito parlare insomma non in modo proprio sempre così positivo. Quindi tra poco ci dirai. Nel frattempo leggevo una notizia che ieri attacco da parte degli ecologisti di Just Stop Oil alla ragazza con l'orecchino di perla di Vermeer, all'Aia, si sono incollati al quadro, con la colla proprio, sono incollati al quadro di Vermeer. Vabbè, allora
pensavano fosse Scarlett Johansson.
Esatto, e sì, per rimanere in tema cinematografico, intanto ascoltiamo i Depeche Mode e poi torniamo con i film in uscita nel weekend, partendo proprio da Amsterdam di David Russell, con Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington.
It is a song from the wrong.
Bash Mode su Radio Rock, 9 e 21 minuti. Siamo sempre con Boris Sollazzo all'interno del Sollazzo del Pappagallo. Boris collegato da Salerno. Allora, caro Boris, partiamo subito, dai, senza perdere tempo, con Amsterdam, il nuovo film di David O. Russell. Vai, vai, dici tutto, sono curioso.
David Russell o lo ami o lo odi, secondo me non,
sì,
non c'è tanta possibilità di una terza via. Il problema di David Russell è che i suoi pregi sono, possono essere anche i suoi difetti, dipende dall'efficacia del film. Lui è barocco e prolisso, barocco e verboso.
Sì.
In American Hustle questo era fighissimo, cioè proprio l'essere sia barocco che verboso lo rendeva, secondo me, un film cool, un film che faceva duellare la parola e l'immagine, le faceva, le integrava, le riempiva, le addensava. Il punto è che chi ha quel tipo di, come dire, difetti, secondo me, o ha pregi, che dipende da, insomma, che cosa ne possiate pensare, deve sempre fare il film perfetto, altrimenti è massacrante. E Amsterdam è più massacrante che altro, perché lui li carica di simbologie, di metafore, l'idea che questi tre protagonisti simboleggiano in qualche modo l'alleanza tra nazioni che dovrebbe portare la pace, è forzata, è didascalica. La verbosità è piuttosto inutile spesso, non è come la talpa dove ogni parola, come dire,
sì,
è centellinata, è spesso solo un esercizio di stile ridondante. Amsterdam la vedi più nel titolo che in tutto il resto del film. Ci sono tutta una serie di cose per cui anche una bella storia, perché la storia di questi tre che si reincontrano, che durante la guerra hanno avuto probabilmente un rapporto molto stretto, anzi tanto stretto, e si ritrovano poi a essere riuniti dalla morte di uno di loro, e sospettano che non sia stato un caso, diciamo, e inizia uno dei tanti complotti. Noi non lo sapevamo, ma eravamo stati pieni di complotti durante i conflitti mondiali. Tutti molto sfortunati che scampano all'ultimo, insomma, e questo ai complottisti dovrebbe insegnare qualcosa, nel senso che i complotti veri quasi mai riescono, proprio perché sono molto molto complicati. Di contro Russell, secondo me, che poi tra l'altro aveva fatto American Hustle, ma forse il suo più bello era il lato positivo, proprio perché aveva anche un po' superato quei problemi, viene salvato come al solito dagli attori, dove c'è un Christian Bale in una forma smagliante che quasi rimette in piedi un personaggio come il suo, che è molto complicato da rimettere in piedi. Margot Robbie, che è addirittura un personaggio totalmente bidimensionale e che lui e lei tiene in piedi, perché, come abbiamo detto un sacco di volte, lei è Meryl Streep, ma è troppo bella perché noi siamo disposti a riconoscerglielo, e quindi dovremo aspettare che invecchi. E c'è un monologo finale di un attore bravo, molto bravo, insomma molto famoso, che non dirò perché se lo spoilero.
Sì.
Che non dico che vale il prezzo del biglietto perché è eccessivo, però funziona. Però
okay,
nel complesso per me non si può vedere.
Ok, senti, Boris, vabbè, metto insieme due inevitabili messaggi che sono arrivati al 3899-106-600. Il primo chiede, Boris, ha visto Boris? Il secondo, vabbè, vanno bene i consigli sui film, ma la domanda è una sola: si ha visto e cosa ne pensa della nuova stagione di Boris? Vai, Boris. Bellissimo.
Io vi dico solo a merdo.
Ok.
Cioè,
nuovi tormentoni, Boris.
Esatto, no, esatto, bravissimo. Se una allora, intanto, se una stagione arriva e nel giro di poche ore tira fuori dei tormentoni come aveva fatto con le tre serie precedenti, vuol dire che qualcosa funziona. Cioè, che come al solito hanno odorato quello che c'era intorno e l'hanno saputo restituire. E Biascica, alle prese col politicamente corretto, con la Schwa e via dicendo,
sì,
è un'idea comica, forse anche banale, ma loro ce l'hanno avuta e noi no. Ma soprattutto la, come dire, l'infantile e ruvida retorica di Biascica in un attimo racconta, insomma, l'assurdità di determinate cose. Quindi io d'ora in poi dirò solo a merdo. Secondo me funziona, cioè, nel senso che qualcuno si è lamentato del fatto, e gli ultimi 20 minuti, 30 minuti dell'ultima puntata, secondo me ce li ricorderemo per parecchio. Qualcuno dice che fa meno ridere, secondo me fa ridere, fa parecchio ridere ed è molto molto buono. È il punto, ragazzi, che se per tre stagioni vi ha fatto scartavetrare dalle risate, un filo di effetto sorpresa è passato, soprattutto se aspettavate da 10 anni questa nuova stagione. Non so, è come desiderare tantissimo una persona, e vi scrivete, vi dite quanto vi volete, tutto quanto, poi quando vi vedete il rischio piccolo che ci possa essere l'effetto delusione, anche se andrà benissimo, c'è, cioè, perché avete fantasticato,
certo,
tanto.
Certo. Senti, però... su Boris ti voglio fare una domanda, sì, diciamo un pochino provocatoria, ma te la faccio tra poco. Prima però ascoltiamo, sì, un po' di musica. Arrivano i Ten Years After, i grandissimi Ten Years After, direttamente dalla colonna sonora di Amsterdam. Questa è I'd Love to Change the World.
Podcast.
Allora, Keo Boss, Elephants in the Room. Caro Boris, ci sei? 9.37 in collegamento da Salerno. Boris Sollazzo per il Sollazzo del Pappagallo. Sei lì? Sei sempre lì?
Sono qui, sono qui.
Ok, allora senti, no, ti volevo chiedere una cosa. Dunque, c'è qualcuno che mi chiede in, credo sia un film del 2022, ma in streaming su Disney Plus. Non so se l'hai visto, è un horror, si chiama Barbarian. Mi chiedono delle info, non so se tu hai avuto modo di vederlo. Disney
no,
Plus.
Non l'ho visto.
Disney
non
Plus. L'ho visto. Allora, vedi Disney se riesci Plus a recuperarlo.
È...
Sì?
Disney Plus è soprattutto, come dire, a palto dei miei figli in questo momento.
A parte dei
è
tuoi figli.
Difficile.
Ok.
Metterlo. Se poi lascio il mio canale, capito, escono fuori cose tipo Pam, eccetera, eccetera. E Barbarian anche.
Esatto, giustamente. Va bene, comunque, Boris, hai visto Easy? Io lo trovo molto fatto molto bene. Alcuni episodi, se fossero girati a New York anziché a Chicago, potrebbero sembrare scritti e diretti da Woody Allen, ci scrivono. Easy.
Sì, no, l'eredità è evidente. È evidente, non è fastidiosa, perché poi, secondo me, insomma, Woody Allen l'hanno imitato in tanti altri prima, penso a Baumbach, e peggio. Questo proprio è una, diciamo, è una citazione anche scoperta, però molto in qualche modo rispettosa e fedele, e poi va anche altrove. E secondo me, a dirla tutta, Chicago aiuta, nel senso che dà proprio un'ambientazione, un panorama a certe storie, a un certo modo di raccontare le cose che è diverso.
Senti, io andrei, dopo aver purtroppo, dico, parlato di Amsterdam, che era un film molto atteso anche dal sottoscritto, del quale insomma ci hai detto purtroppo.
Magari sono un incompetente.
No, questo proprio tendo ad escluderlo, anche perché io personalmente mi trovo molto in sintonia, al di là del fatto della stima che sai che ho nei tuoi confronti, evidentemente, anche perché non facciamo per caso da 35 anni che giochiamo insieme, insomma mi trovo molto, molto in sintonia con le tue recensioni. E quindi, però lo andrò a vedere lo stesso e poi ti dirò. Io sono l'abisso, invece il film di Donato Carrisi è il prossimo di cui ci occupiamo, se sei d'accordo. Che ne pensi?
Va benissimo. Allora, un film, Carrisi è uno che fa i film come scrive i libri, nel senso, vi deve piacere Carrisi, deve piacervi il suo stile, deve piacervi la sua capacità di entrare nella mente del mostro. Deve piacervi anche un modo di raccontare che rifiuta le regole della detection normale, no? Cioè quel realismo estremo per andare sempre in una zona che da una parte è fatta di minuzie, dettagli, indizi, e dall'altra però anche di un'atmosfera da favola nera, no? Quasi da Fratelli Grimm moderni, fluo. È molto particolare e secondo me è un rischio che si prende ogni volta in maniera interessante, sia sulle pagine che nei film. Qui ci mette un po' di empatia in più, cioè i suoi primi due film secondo me avevano un grado di freddezza maggiore. Qui secondo me sia nel libro che nel film ha il coraggio di mettere più emotività, anche sì. Se poi sembra strano, perché il serial killer è un serial killer estremamente compresso e se vogliamo anche quella che viene il serial killer, che qui viene chiamato l'uomo che pulisce, perché nel libro non ci sono nomi, ci sono solo definizioni per spersonalizzare i personaggi e farli diventare in qualche modo assoluti e dirigere l'empatia direttamente sulle loro caratteristiche, mentre diciamo la buona, la possiamo chiamare così, è la cacciatrice di mosche. In realtà sono due animali feriti e in tutto il film non c'è un innocente e ci sono tanti colpevoli, sono tutti insomma in qualche modo, se non colpevoli, complici. Ci sono alcuni degli eccessi, diciamo, di Donato Carrisi, che però a me piacciono, è un modo di prendersi dei rischi. È uno che fa un film piuttosto costoso e lo affida a due attori non di primissima fila. Non diremo i nomi perché lui ha chiesto di concentrarsi sul film e di non dire i nomi degli attori, e anche questa è una cosa interessante, cioè il tentativo di fare una mossa di marketing che possa un po' spiazzare il cinema italiano, gli spettatori, che possa magari spingerli ad andare al cinema, e in questo senso io lo apprezzo molto, mi interessa molto uno che ragiona su come arginare la crisi del cinema italiano. Sì. e quindi anche i titoli di testa sono solo in coda, quindi tu solo dopo aver visto il film scopri chi sono gli attori. E in questo senso è interessante anche perché gli attori hanno fatto un grande lavoro di trucco, quindi c'è il recupero anche della curiosità, c'è la voglia di prendersi rischi che si prendevano tanti altri da Corman in su una cinquantina d'anni fa. Il risultato secondo me è molto interessante, l'unico problema è che se l'estetica, l'etica e il modo di raccontare di Carrisi non ti piacciono, allora non ti piacerà neanche il film.
Certo.
Se non conoscete né l'uno né l'altro, questo è un buon inizio, insomma, un buon modo per capire se vi piacerà o no.
Buon punto di partenza, diciamo. Va bene, senti Boris, sì. Allora, velocissimo, quanto è bello, tre manifesti ad Ebbing, Missouri, che ne pensate? Telegrafico, che dobbiamo mandare una canzone.
È come dire quanto è bello per un tifoso del Napoli che avete vinto 12 partite di seguito, okay. Cioè insomma un'ovvietà.
Okay.
Il Manifest Ebbing, okay, è uno dei film più belli degli ultimi anni.
Bene, ottimo. Poi invece Titan, vincitore pure a Cannes, che film è? Che film è? Non so se che film è in senso ma che capolavoro è, oppure che film è nel senso proprio vuole sapere che film è. Quindi magari
dicono. Secondo me
ecco,
penso non... sia che capolavoro, sì, ma anche che razza di, come dire, che razza di film hanno fatto.
Sì.
Titan è quello che Cronenberg ha fatto 20 anni prima, meglio, rifatto per chi non se lo ricorda più Cronenberg, e rifatto abbastanza bene. Il dramma di Titan è che poi ha costretto Cronenberg a rifare Cronenberg ed è venuto male.
E non questo, gli è
diciamo, che è la maggiore responsabilità di Titan, insomma, sì, non aver vinto una Palma d'Oro sopravvalutata, ma aver costretto Cronenberg in un accesso di senile rabbia, ma come, mi hanno rubato il cinema e ci hanno vinto una Palma d'Oro, a rifare male il suo cinema e a ferire a morte noi appassionati.
Quindi di Titan possiamo dire, Boris, che è più Cronenberg, questo Cronenberg è più Cronenberg dei suoi Cronenberg, firmato Cronenberg, giustamente, no?
Parafrasando. Oppure che Cronenberg arriverebbe terzo in un concorso di socia di Cronenberg se a concorrere ci fosse Titan.
Che si aggiudicherebbe tutti e due i primi posti, quindi a questo punto,
esatto,
primo e secondo. Va bene Boris, torniamo tra un attimo. Intanto vi ricordo ragazzi, Stazione Birra presenta venerdì 28 ottobre, cioè questa sera, Roberto Bruzzone, Rock Riders in Criminal Rock. Sabato 29, Hotel Supramonte, tributo a Fabrizio De André. Domenica 30, Dottor U, Tommy, la storica rock opera suonata dal vivo in versione integrale. Lunedì 31, Sergio Cortez in Michael Jackson Live Tribute Show, il più grande omaggio al re del pop. Stazione Birra, via Placanica 172 a Roma. Per info e prenotazioni stazionebirra.it oppure chiamalo 06 79 84 59 59. Il media partner è, come sapete, Radio Rock.
Radio Rock super classico.
Self-Esteem, Offspring su Radio Rock. Allora, caro Boy, intanto torna DJ per mezz'ora. Il contest di Radio Rock, questa volta tutto al femminile. Sei una ragazza tra i 18 e i 30 anni, anzi, facciamo i 35, va, perché abbiamo esteso poi alla fine la radio della tua passione. Vorresti metterti in gioco? Inviaci una nota audio al 331-250-2930 di massimo 30 secondi in cui ti presenti. Potrai aggiudicarti mezz'ora in diretta con i nostri speaker. E chissà che tu non possa diventare una delle nuove voci femminili di Radio Rock. Attenzione, chiudiamo il 30 novembre, quindi 30 novembre finirà la selezione di DJ per mezz'ora. Poi avremo, risentiremo insomma alcune delle voci che ci hanno più convinto della insomma in questa carrellata di nuove voci al femminile per Radio Rock. Allora, caro Boris, io direi a questo punto di occuparci di un altro dei film in uscita in questo weekend cinematografico. Direi, andrei su La stranezza, se sei d'accordo, e poi chiudendo un pochino anche su Fall, perché insomma credo che possa essere interessante. Partiamo però dalla stranezza di Roberto Andò con Tony Servillo, Ficarra e Picone.
Va bene, va bene. Volevo dire a tutte le ragazze che io sono entrato così a Radio Rock, insomma, sì, con il contest al femminile.
Ovviamente, allora, sanno tutti. Sanno tutti.
Esatto, esatto. E, allora, La stranezza è proprio un bel film, secondo me, e lo fa uno come Roberto Andò, che ha una grazia, una gentilezza, cioè un garbo tale che sono rarissimi, anzi forse nel cinema italiano proprio non esistono in generale, è un modo di raccontare che non si usa più, e questo ti fa riflettere nel momento in cui vedi quel film sul fatto che probabilmente la società ha influito e inciso su un incattivimento del modo di raccontare, no? L'esigenza di essere duri, ruvidi. Il racconto è Pirandello, sei personaggi in cerca d'autore, se vogliamo, non lontano dall'operazione che Martone ha fatto con Qui rido io con Scarpetta, cioè andare a guardare all'interno dello studio e della casa di chi, del genio che a livello personale aveva qualche problema, qualche piccolo disadattamento, e vicino a lui ci sono questi due aspiranti letterati un po' guitti, che sono Ficarra e Picone, che vengono sfruttati come Ficarra e Picone, ma che trovano una cifra poetica, divertente, straniante, che permette loro di non tradire la loro comicità ma di andare molto oltre. Per chi se lo ricorda è un po' quello che Franco Fracchi e Ciccio Ingrassia fanno nel Pinocchio di Comencini.
Sì.
Dove facendo il gatto e la volpe di fatto non devono rinunciare al proprio essere duetto comico, ma riescono a portare quel tipo di comicità che normalmente era più popolare, più divertente, anche più estrema in tutti i sensi, in un alveo fiabesco di poesia che li fa essere simili e completamente differenti. Il risultato è intanto nel primo tempo forse una riscoperta di qualcosa che nessuno di noi sa, cioè il teatro dialettale siciliano, un panorama proprio artistico e creativo super fervido, interessante, uno sguardo anche nella storia dell'arte molto interessante. Nel secondo un racconto dell'immagine e dell'immaginario che si crea un genio della sua icona e del in qualche modo demolirla nel senso buono, destrutturarla per guardarla dal di dentro. E poi Andò c'ha una cosa, che Andò riesce a raccontare le storie,
sì,
cioè è uno che ha una capacità proprio di narrazione per cui è ancora uno di quelli che si diverte a raccontare una bella storia, che non necessariamente deve troncarla, deve renderla criptica, deve smontarla e quindi insomma far sì che non ci sia un finale o non ci sia una svolta di sceneggiatura, no? che ci sia la ribellione. Lui è proprio un grande narratore di storie, no? Cioè, in questo è quasi nonnesco, cioè è il nonno che racconta la bella storia, e c'è anche il gusto di questo, insomma, nel senso che poi alla fine la letteratura, il cinema, il teatro è fatto di sperimentazione, ma è fatto anche di belle storie ben raccontate, e La stranezza è così.
Bene, quindi diamo il solo giudizio, diciamo così, per la stranezza di Roberto Andò.
Proprio per tutto quello che ho detto, è proprio non si può vedere. Cioè, di quelli che tu dici, ma certo che si può vedere, vado a vedermi una bella storia. Bravi attori, perché poi c'è Tony Servillo anche. Tempi calibrati, calibratissimi, scrittura perfetta, è proprio non si può vedere.
Bene, senti Boris, siccome dobbiamo chiudere, io andrei anche velocemente su Fall di Scott Mann, così chiudiamo e poi facciamo il riepilogo generale.
Allora, Fall è facile, insomma, è un film moderno, diciamo, non Spielberg, è un film moderno sugli squali, sai, quei film che normalmente chi durante la notte non si ruba due moto d'acqua, va a 2 chilometri dalla costa, poi le moto d'acqua si rompono oppure si scontrano e gli squali cominciano a girarti attorno, no? Esatto,
è capitato 4-5 volte.
Che cosa facciamo? Esatto. E in quel contesto il film appunto si gioca su pochi metri e sulla sostanziale cattività delle vittime che hanno diciamo solo un tempo da vivere, che è quello che è il conto alla rovescia verso la morte, perché a un certo punto non riusciranno più a resistere. Fall è più o meno quella roba là, cioè Fall ha una trama assolutamente credibilissima, no? Due ragazze e un ragazzo fanno una scalata. Il ragazzo ha un rampino che non funziona, cade e muore. Non è uno spoiler, è la prima cosa che vedete. E che cosa fanno le due ragazze? Ovviamente sono traumatizzate, una è la compagna, l'altra un'amica, poi vedremo. Ovviamente tu che fai quando ti succede una cosa del genere? Ovviamente fai un'altra scalata perché devi superare il trauma, no?
Certo.
Ma non è che la fai diciamo al terminillo, no? Decidi di scalare un'antenna di 610 metri, una di quelle cose che normalmente, insomma, ovviamente già questo rende tutto incredibilmente credibile. Ovviamente saliranno, ma non riusciranno a scendere, e lì succederà tutto, insomma. Poi ci sono alcune buone idee, lo zaino che cade e cade a 30 metri più in giù, cioè in una situazione impossibile da prendere, ma che rende costantemente la tentazione, costantemente accesa la tentazione di prenderlo, e quindi una cosa che porta alla follia. È interessante a livello tecnico perché loro hanno in effetti montato una piattaforma su una montagna, una piattaforma di 60 metri, e ci hanno messo queste due ragazze, non larga come quella che vedete, cioè non stretta come quella che vedete nel film, diciamo in sicurezza, però chiaramente questo regala al film una prospettiva che non è quella del green screen. E di contro Mann lo affronta come un video di Instagram, sfruttando anche il fatto che una delle due è una sorta di influencer, e quindi l'estetica è quella, quindi poi un film che poteva avere forse uno sviluppo ulteriore psicologico si trasforma nel solito film horror in cui finché non c'è il sangue vedi le tette. E diciamo è molto cheap sia esteticamente sia nello sviluppo della trama, perché poi scopriremo che cosa lega queste due ragazze, e diciamo è come dire, è imprevedibile, come il Napoli che perde lo scudetto a primavera, ecco, insomma, nel senso che poi è abbastanza chiaro, è abbastanza chiaro fin dall'inizio quello che sta succedendo.
Bene,
però per gli amanti del genere, proprio di quel genere là, del survival, di quel tipo là, cioè del survival, per chi se lo ricorda pure Mine con Armie Hammer, funziona.
Bene, bene, bene.
La tensione funziona, quindi va bene.
Ottimo, allora io direi solo giudizio, caro Boris, per i film di cui ci siamo occupati oggi. Amsterdam di David O. Russell.
Non si può vedere.
Ecco, Io sono l'abisso di Donato Carrisi.
Si può vedere.
La stranezza di Roberto Andò.
Si può vedere.
E Fall di Scott Mann.
Sì, vabbè, voglio essere.
Sei buono.
Cioè, mi stava venendo da dire non si può vedere, ma dico si poticchia, dai.
Bene, bene, bene. Allora, Boris, ti aspettiamo qui in studio lunedì prossimo. Grazie per il suo lazzo del pappagallo. Invece, naturalmente, l'appuntamento è venerdì prossimo alle ore 9. Buon weekend. Grazie, Boris. A presto.
Grazie,
ciao, 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 ciao.
Lunedì.
Grazie, a lunedì, ciao a tutti. Noi ci risentiamo in realtà mercoledì 2 ottobre qui alle 7. Il The Rock Show riparte invece come di consueto lunedì mattina alle ore 6. Vi auguro uno splendido weekend con Radio Rock. Non la mollate mai. Ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
The Rock Show.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.